Le 12:03 minuti, passiamo ora al nostro dibattito che oggi si concentra sulle sfide e le opportunità di una Svizzera plurilingue. A curarlo è stata la collega Monica Bonetti. Benvenuta Monica.
Grazie Mario, buongiorno a te, buongiorno forse anzi vista l'ora, buon appetito a chi è all'ascolto.
E beh, Monica,
allora, vuoi sapere da dove partiamo? In questo... Allora, tu sei un appassionato cinefilo, so che...
Ebbene sì, lo sono.
E dunque sicuramente hai visto Bonjour Ticino.
Certo che lo ricordo. Bonjour Ticino, che è la divertente commedia uscita nelle sale lo scorso anno e girata in larga parte a Locarno, che immaginava cosa sarebbe successo se fosse passata un'iniziativa popolare intesa a superare il plurilinguismo elvetico imponendo una sola lingua nazionale. E nel caso di Bonjour Ticino, forse è già chiaro, ma insomma era il francese. Il caos che ne seguiva all'introduzione del francese come lingua unica in Svizzera era nel film il meccanismo che dava il là a tutta una serie di situazioni tragicomiche, tra le quali anche un'insurrezione, una rivolta che aveva le sue basi proprio in Ticino. Però ecco, forse un film che ci ha aiutato anche a riflettere rispetto a ciò di cui parleremo oggi.
Sì, anche perché quel film, la visione di quel film, per quanto possa sembrare magari un espediente semplicistico o banale, è in ogni caso un ottimo antidoto alla spinta a rinunciare al multilinguismo, visto quello che capitava nelle strade di Locarno e non solo. In questi giorni le cronache ci parlano molto del dibattito sull'insegnamento delle lingue, dopo che 2 settimane fa il Gran Consiglio di Zurigo ha approvato una mozione che chiede di spostare le lezioni di francese dalla quinta elementare alle scuole medie, lasciando però allo stesso tempo l'inglese già dalla terza classe elementare. Una decisione presa, va sottolineato, contro la volontà del Consiglio di Stato, che però ha già fatto proseliti, perché mercoledì, sempre questa settimana, il Gran Consiglio di San Gallo ha approvato una proposta simile. E il dibattito sull'insegnamento delle lingue è arrivato a Palazzo Federale. Di questa mattina proprio freschissima la notizia che il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'Interno di elaborare un progetto da porre poi in consultazione che obblighi i cantoni a insegnare una seconda lingua nazionale alle scuole elementari e dunque a non privilegiare l'inglese a scapito delle lingue nazionali. L'educazione è una competenza cantonale, ricordiamolo, i cantoni la difendono gelosamente. La difesa del plurilinguismo però tocca da vicino la coesione nazionale ed è dunque compito della Confederazione. Ed è già previsto a fine ottobre che il tema venga affrontato in una riunione della conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.
E insomma, l'abbiamo capito, un tema di strettissima attualità di cui si parlerà anche, credo, in apertura nel radiogiornale delle 13. Noi intanto di plurilinguismo e coesione nazionale vogliamo parlare oggi con la collega di Patti Chiari, Eleonora Terzi, che è qui in studio con noi. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno e grazie mille.
Eleonora, tu hai realizzato un'inchiesta in programma questa sera alle 20:40 sullo stato di salute in Svizzera, evidentemente non della lingua francese come ricordavo io in Bonjour Ticino, ma di quella italiana, e siamo collegati al telefono anche con un secondo gradito ospite, Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza all'Università di Losanna e socio ordinario dell'Accademia della Crusca. Il mese scorso è stato uno dei protagonisti dell'incontro tenutosi alla Biblioteca Cantonale di Locarno, un incontro promosso dal Forum per l'Italiano in Svizzera, un incontro dal titolo Italiano in Svizzera, fino a quando sarà ancora una risorsa culturale identitaria? Una domanda che in parte ci porremo anche nel corso di questa mezz'ora. Lorenzo Tomasin, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Grazie, bentrovati.
Allora, prima di tutto Eleonora, ti va di raccontarci come nasce e in che direzione va la vostra inchiesta, dove siete andati a misurare lo stato di salute dell'italiano e cosa avete scoperto?
Ma abbiamo deciso di dedicarci a questo tema perché diciamo, i cittadini hanno dei diritti. Noi siamo una minoranza linguistica, ma che abbiamo dei diritti, e uno dei diritti importanti è quello di capire e farci capire. Per questo abbiamo valutato lo stato di salute dell'italiano fatto un po' alla nostra maniera, nel senso abbiamo raccolto testimonianze di discriminazioni, di torti, di mancanze riguardo al fatto di poter parlare nella propria lingua. Quello che è emerso tra le cose più sensibili e più importanti è a livello sanitario. Quindi tante testimonianze sono arrivate proprio in quest'ambito. La paura, la preoccupazione degli italofoni di dover sottoporsi a visite mediche oltre Gottardo e non poter parlare la propria lingua e non riuscire a farsi capire.
Quindi più che un diritto, a quel punto il diritto primario, no? Di riuscire a trovare qualcuno che empaticamente, tra l'altro questa è una situazione che magari si pone al contrario anche negli ospedali della Svizzera italiana con pazienti non italofoni che non si trovano, che non trovano qualcuno che parla tedesco, anche perché la nota scarsità di risorse mediche locali fa sì che nella Svizzera italiana ci siano molti medici appunto che vengono magari dall'Italia, che non hanno tra le lingue tra le lingue che destreggiano, che maneggiano anche il tedesco. Io volevo coinvolgere direttamente Lorenzo Tomasin, perché evidentemente essere plurilingui costa, e però lei ha sottolineato proprio in quella conferenza a cui accennava prima Mario, ai numerosi vantaggi che ci consente. L'ha definita addirittura una questione, sempre per restare in ambito medico, di igiene civile. Ci vuole spiegare?
Sì, grazie. Io credo che in effetti il plurilinguismo, e l'ho detto anche in quella bella occasione locarnese inizio agosto, il plurilinguismo sia un vantaggio in sé, una ricchezza in sé, un pregio in sé, e le cose preziose costano. Questo lo sappiamo tutti, anche i gioielli costano, i gioielli sono cose preziose. Il plurilinguismo è un valore, è un vantaggio in sé, e lo è sia da un punto di vista fisiologico, neurolinguistico. Le lingue che conosciamo attivano reti neuronali distinte nel nostro cervello, si può perdere selettivamente in seguito a incidenti, traumi, si può perdere l'uso selettivo di una sola o più di una, ma insomma non di tutto il repertorio linguistico che c'è nel nostro cervello. Averne più di uno significa tenere attive più lingue, più reti nel nostro cervello. Poi è un vantaggio politico e sociale, perché la pratica del plurilinguismo predispone naturalmente al dialogo, al negoziato, alla tolleranza, una forma appunto di igiene civile, l'ho detto già a Locarno, e tra l'altro forse ne riparleremo anche più avanti, rende anche leggi e regolamenti più migliori dal punto di vista che forse appunto vedremo anche nel seguito di questa conversazione. Quindi certo il plurilinguismo è un costo, ma è un costo perché le cose preziose costano, e quindi è bene tenersele strette.
E beh, c'è uno studio comparativo dell'Università di Basilea che ha suggerito il fatto che i testi istituzionali in italiano degli uffici, delle amministrazioni, appaiono spesso più chiari e diciamo nell'italiano della Svizzera italiana più chiari e migliori rispetto a quelli analoghi.
È così. Della vicina Italia,
della vicina
quindi,
Italia.
Cioè, quelli, come dire, l'italiano svizzero, da quel punto di vista l'italiano burocratico svizzero è più comprensibile dell'italiano.
Perfetto. E allora io vorrei chiedere a Eleonora Terzi, anche nell'ambito degli uffici e dell'amministrazione pubblica vi siete mossi con questa inchiesta, e com'è andata in questi casi? Che cosa avete rilevato?
Sì, abbiamo anche noi parlato dello studio dell'Università di Basilea, quindi almeno una buona notizia per la nostra lingua, ma abbiamo anche allargato il discorso cercando di capire se veramente nell'amministrazione federale un dipendente ha il diritto, come gli viene detto, di lavorare nella sua lingua. Certo, bisogna capirsi con gli altri, ma deve anche avere il diritto di lavorare nella sua lingua. E questo, abbiamo visto, non è sempre così. Abbiamo anche analizzato gli annunci di lavoro dove ci vengono richieste due lingue nazionali. Però le due lingue nazionali spesso sono il tedesco e il francese, l'italiano non rientra in questa categoria. Quindi se da una parte ci sono degli aspetti positivi, appunto la chiarezza della nostra lingua, che rispecchia anche un po' il paese, ci hanno detto a Basilea, nel senso che è un modo di comunicare semplice, concreto, che va diritto al punto, un po' diciamo una lettera alla posta, come si dice. E ci sono anche degli aspetti da migliorare, quindi quello che sulla carta è garantito, nella realtà lo è un po' meno.
Ecco, questo ci porta anche a pensare che spesso poi lo studio di una lingua è pensato in funzione di quello che può essere il mercato del lavoro e quindi dell'applicazione pratica che quello studio possa comportare. Non so se vado troppo oltre interpretando il suo pensiero, professor Tomasin, però dai suoi scritti, dalle sue parole mi pare di intuire che il valore dello studio di una lingua per lei vada ben altro e ben oltre questo tipo di considerazione. E visto che parlavamo dello studio comparativo dell'Università di Basilea, vorrei restare con lei perché, l'abbiamo ricordato, lei è anche un accademico della Crusca. Per lei è un risultato sorprendente, no, forse, che l'italiano svizzero da quel punto di vista burocratico sia più chiaro dell'italiano che viene utilizzato per documenti analoghi nella vicina Italia?
Ma guardi, sorprendente nella misura in cui appunto le lingue burocratiche, i linguaggi burocratici tendono sempre alla... Ma questo credo che non valga solo per l'italiano, anzi certamente vale anche per il francese, quella che chiamano la langue des bois, e per il tedesco, tendono a una certa involuzione. È un certo irrigidimento, naturalmente. Però il fatto di doverne gestire due, anzi tre insieme in Svizzera, impone delle misure di, appunto, di nuovo, di igiene, di semplificazione, di delle buone abitudini, delle buone pratiche, che in un contesto monolingue non si instaurano naturalmente, che invece sono necessarie nel momento in cui è costantemente imposta la necessità di capire, farsi capire, tradurre, passare da una tastiera a un'altra. È un altro di quei casi in cui il plurilinguismo è un vantaggio secco. Poi c'è la quarta lingua che non abbiamo ancora convocato, ma tra un po' ne parliamo, naturalmente, immagino, che è la lingua che spesso sognano tutti coloro che pensano, errando, che il plurilinguismo svizzero sia un intralcio. Allora pensano a una quarta lingua, che abbiamo tutti in mente qual è, e adesso forse qualcuno nominerà.
Beh, io prima di tornare a quello che è un po' l'elefante nella stanza, la quarta lingua che torna, soprattutto quando si considera il plurilinguismo che è in crescita, oltre i due terzi della popolazione sopra i 15 anni usano regolarmente più di una lingua e l'inglese si afferma proprio come lingua extra nazionale.
Hai nominato l'elefante.
Esatto, purtroppo l'ho fatto, volevo tenere ancora la suspense, però vorrei tornare con Eleonora su questa dualità che ci lega da italofoni alla lingua di Dante, che allo stesso tempo ci distingue per un uso di parole la cui diffusione e presenza è tipica della Svizzera italiana. La vostra inchiesta dedica spazio anche a questo aspetto, immagino.
Sì, abbiamo dedicato una parte anche a questo aspetto e per renderla più interessante siamo andati a Firenze con una serie di parole nostre che potevano essere Bilux, Zecchi Boy, Modina.
Lift
non c'era nella lista, però rientra a pieno titolo. E le abbiamo proposte ai fiorentini dicendo: secondo voi Bilux per noi cosa significa? E niente, impossibile capirsi, sono parole mai sentite che effettivamente utilizziamo solo noi, però questo ci ha portato a chiedere all'Università di Basilea e ad altri esperti: questo tipo di parole arricchiscono o impoveriscono il nostro linguaggio?
È una domanda che va bene per il professor Tomasin, forse questo, però ci dimostra anche come capirsi va al di là dell'uso della stessa lingua, no? In alcuni casi delle stesse parole, cioè, a volte capirsi significa anche usare un registro comune, no? Nella comunicazione. E allora, intanto su questo, allora, professor Tomasin, sicuramente ci aiuta o no? Arricchisce o no la lingua?
Non sapevo di questo esperimento, è molto divertente, però posso assicurare che se lo stesso esperimento che hanno fatto i cinesi a Firenze l'avessero fatto i siciliani a Firenze, i veneti a Firenze, i piemontesi a Firenze, il risultato, o i fiorentini in tutto il resto d'Italia, perché vede, io ho studiato in Toscana E la Toscana è un posto in cui si dice riscontro per corrente d'aria, o in cui si dice cannella per rubinetto. Nessun altro li chiama così, la corrente d'aria al rubinetto in giro per l'Italia. Quindi gli stessi fiorentini hanno delle parole che usano solo loro, che loro pensano che siano italiane, naturalmente, perché loro pensano che tutto quello che gli esce dalla bocca sia italiano. Ma sì, sono italiane, ma lo sono con una marcatura regionale che è la stessa che hanno Bilux o gli altri termini sono ticinesi che avete, o svizzeri comuni spesso all'italiano del Ticino, al francese della Svizzera romanda e al tedesco della Svizzera tedesca, e magari conosciuti rispettivamente in Francia e in Germania.
Professor Tomasin, un attimo fa ricordavo come l'inglese si stia affermando come lingua extranazionale più studiata e usata in Svizzera. Quali implicazioni ha questo fenomeno per le lingue nazionali e in particolare per l'italiano?
Ma da un lato è un fenomeno naturale, ben comprensibile e sicuramente inarrestabile, perché l'inglese ha certamente una diffusione e un uso internazionali che sono amplissimi. Va detto che, e di questo anche si è parlato a Locarno in agosto, è vero, l'inglese è la lingua globale per eccellenza, ma in questo momento, non dimentichiamolo, è anche la lingua degli Stati Uniti di Trump, non così amati in giro per il mondo, di un'Inghilterra che è uscita non tanto pacificamente dall'Europa, tanto che ha tanta voglia di rientrarci. Insomma, anche il prestigio culturale, socioculturale dell'inglese è costantemente rimesso in discussione, e non si deve pensare all'inglese come una lingua inesorabilmente e fatalmente destinata ad essere sempre quella universale, da un lato. Da un altro, fa piacere che i giovani svizzeri sappiano, oltre al tedesco, al francese e all'italiano, anche l'inglese, ma normalmente funziona che quando si sanno due delle lingue di cui stiamo parlando, due lingue federali, cioè l'italiano, il francese e il tedesco, imparare l'inglese di solito è un po' più facile che quando se ne sa una sola o quando si è in una condizione in cui si trovano la maggior parte degli altri cittadini europei. Quindi partire con due lingue per gli svizzeri, anche in questo, è un vantaggio, perché si impara meglio l'inglese, si impara più facilmente, diventa un problema secondario.
Quindi lei dice impararlo dopo l'inglese è una, in fondo è un problema minore, e soprattutto l'introduzione precoce di una lingua non deve essere necessariamente di quella più diffusa al mondo, ma di una lingua intanto nazionale.
Certo, mi lasci dire, quella di anticipare l'inglese sul francese nei cantoni germanofoni è veramente, dal punto di vista linguistico, è una corbelleria, perché è chiaro che un germanofono che impara il francese presto, e prima si imparano le lingue naturalmente e meglio le si impara, questo tutti lo sanno, poi farà molta meno fatica a avvicinarsi all'inglese. E con l'inglese, mettendo l'inglese per primo, non è la stessa cosa, perché insomma, per varie ragioni, l'inglese per prossimità strutturale col tedesco o per la complessiva semplicità delle sue strutture morfosintattiche di base, si presta piuttosto male ad essere la lingua del primo imprinting linguistico.
Io vorrei fare ancora una domanda a lei, professor Tomasin. Come si rende attrattiva una lingua, e nello specifico l'italiano? Quali sono, diciamo, sappiamo quanto è importante la politica, ma in fondo anche la spinta culturale che c'è dietro a una lingua può essere importante.
Certo, le ragioni economico-politiche, è inutile che ce lo nascondiamo, sono sempre molto forti, forse sono le più forti. Però l'italiano, proprio l'italiano, mostra con la sua storia che ci sono altre ragioni che vanno al di là di quelle della potenza politica o dell'influenza economica, che si sono rivelate imprevedibilmente molto, molto efficaci. L'Italia non ha mai avuto ha avuto, ma per un breve periodo, nulla di paragonabile a quello che hanno avuto la Francia o l'Inghilterra, non ha mai avuto, o la Spagna, un grande impero coloniale, e ciò nonostante l'italiano ha avuto una notevole fortuna anche in giro per il mondo, dovuta a vari fattori, uno dei quali è certamente il fascino esercitato dalla cultura italiana nelle sue varie forme, che vanno dalla musica alla cucina, alla diffusione, diciamo, nel senso un po', con un termine un po' retorico, ma del genio italiano, cioè di quelle molte opere d'ingegno che gli italiani hanno seminato nei vari campi in giro per il mondo, e poi naturalmente anche l'emigrazione, che a volte ha nociuto all'immagine italiana, a volte però l'ha anche rinforzata e l'ha diffusa in giro per il mondo.
Ecco, secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica è circa l'8% della popolazione elvetica ad avere l'italiano come lingua madre. Un terzo però della popolazione dichiara una competenza quantomeno parziale in italiano, competenza passiva o comunque competenza di appunto condurre perlomeno una conversazione di base. Come interpreta lei questa discrepanza tra un riconoscimento formale della lingua e un uso che invece appunto appare essere più ampio di quello che viene riportato? Quali sono, secondo lei, gli ostacoli, no, che ne limitano anche la pratica concreta, soprattutto al di fuori della Svizzera italiana?
La Svizzera è un crocevia, geograficamente si trova sull'incrocio fra tre grandi aree linguistiche, quella del tedesco, quella del francese e quella dell'italiano, e la sua popolazione è naturalmente mista, ha moltissimi elementi di commistione e oltretutto una grande mobilità interna all'interno della Confederazione. Questo spiega perché molti svizzeri abbiano un pezzo più o meno lontano di famiglia o di cerchia italofona, e questa presenza sullo sfondo di un'italofonia diffusa certamente è il primo motore della diffusione della conoscenza almeno passiva dell'italiano. Perché poi l'italiano non venga messo così avanti? Beh, per la ragione che dicevamo prima, cioè c'è una ragione, come dire, di peso sociale, economico e politico, dovuto al fatto che, vabbè, non solo l'italiano è minoritario in Svizzera da un punto di vista numerico, ma a volte anche da un punto di vista politico-economico, l'area italiana, l'area italofona è percepita come meno ricca di opportunità, se vuole, di quella, che ne so, germanofona, della grande Germania o anche della francofonia, che tiene sempre molto a promuoversi, ad autopromuoversi, più di quanto lo faccia l'italofonia.
E forse anche proprio una questione di cifre, essendo il bacino della Svizzera in cui si parla italiano più piccolo rispetto a quello
Piccolo.
in cui si parla, insomma,
Certo.
francese o il tedesco. E di questo tema del plurilinguismo svizzero, di questa grande opportunità che abbiamo, di quelle che sono le situazioni però critiche, torneremo sicuramente a parlare. Io intanto ringrazio i nostri ospiti e parlo e parto da Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza all'Università di Losanna e socio ordinario dell'Accademia della Crusca. Grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
E saluto anche la nostra collega Eleonora Terzi, che lo ricordo, questa sera sarà protagonista a Patti Chiari con un'inchiesta in programma dalle 20:40 in avanti, proprio sullo stato di salute in Svizzera. Eleonora, prima di salutarci, però, voglio chiederti chi avrete in studio questa sera.
Sì, in studio per discutere del tema ci sarà la presidentessa del Forum per l'Italiano in Svizzera, la consigliera di Stato Marina Carobbio, Gerry Mottis, docente, scrittore, divulgatore, che ci parlerà un po' delle nostre parole, e il professore all'Università di Siena e linguista Giuseppe Patota.
E bene, io ringrazio anche Monica Bonetti, la collega che ha curato questa pagina. Grazie.
Grazie a te, Mario.
Rete 2.